Un grido di dolore spezza l'aria di una calda notte parmigiana in via Rondizzoni, tra via Solferino e il cinema Astra. È l'urlo disperato di una madre, Edith Verde, che scopre sotto il letto di camera sua il corpo della figlia avvolto in un lenzuolo. Michelle si chiama, ha solo 20 anni. La cercavano da giorni, la pensavano in fuga, e invece era lì, nel luogo più intimo della casa, senza più vita, massacrata a martellate da un ragazzo di nome Alberto Muñoz. Era stato il suo fidanzato, ma Michelle non voleva più saperne. Aveva scelto di continuare sola il suo cammino e lui glielo ha impedito uccidendola. Sono Paola Guatelli e in questa puntata del podcast Storie di delitti dimenticati vi voglio raccontare del femminicidio di Michelle Campos Verde, dei suoi sogni infranti e della forza di una madre, Edith, che nonostante il dolore indicibile che l'accompagna da quel giorno, il 16 luglio 2013, ritorna su quei fatti che hanno cambiato la sua vita e lo fa affinché quello che è successo a sua figlia non accada ad altre donne. La storia di Edith comincia in Perù, sua terra d'origine, da una città a nord di Lima. Qui cresce, lavora e si sposa. Poi ha due bambine, Michelle e Norca. E coltiva un grande sogno, quello di venire in Italia.
Come mai siete venuti a Parma?
Praticamente io lavoravo in Perù con le pietre preziose, con minerali. Poi ho conosciuto mio marito e dopodiché abbiamo avuto due bambini. A un certo punto mia cognata era già qua, la sorella del mio marito. Era qua, allora mi disse: vuoi venire in Italia? Però il mio sogno era di venire in Italia sempre, fin da piccola. Io dicevo, io ci andrò in Italia, prima o poi ci andrò. Cioè da 7-8 anni avevo questo desiderio di venire in Italia. E allora ho approfittato, quando lei mi ha detto, ci vuoi venire? Allora vieni. Però ho lasciato tutti e due i miei bambini piccoli. Michelle ho lasciato da 2 anni e mezzo. Norca ho lasciato da 10 mesi. Era una cosa proprio sofferente, perché però in un certo modo dicevo, se vado là almeno posso fare qualcosa in più per le bambine. E sono partita nel 1996, sono arrivata in Italia. E dopo, cioè, sono arrivata che ero clandestina, non avevo documento in quel momento. Dal Perù arrivai a Svizzera col passaporto peruviano, però da lì sono arrivata qua clandestinamente. Quindi era dura per me, che io ancora davo da lattare a Norca per 10 mesi.
Dal 1996 quindi vive in città Edith da clandestina e comincia a lavorare come domestica da alcune famiglie, in nero ovviamente. Fa un mare di ore, sacrifici su sacrifici. Non si può dire che abbia trovato l'America, ma sa che così potrà farcela, realizzare l'obiettivo di tornare in Perù a riprendere le sue figlie, affidate ai nonni. È l'unica ragione della sua vita. Nel 1998 ottiene il permesso di soggiorno e ritorna finalmente a casa per riabbracciare le sue bambine, Michelle, che ha 5 anni, e Norca. Un incontro commovente che è rimasto scolpito nella sua memoria, perché l'hanno riconosciuta subito. Poi, nel 2000, finalmente c'è il ricongiungimento. Edith torna in Italia, a Parma, insieme alle sue figlie. Nel frattempo si è separata dal marito e continua a lavorare come colf. Viene finalmente messa in regola, trova un piccolo appartamento in strada Garibaldi, dove loro tre insieme cominciano a costruire la loro vita. Mattone su mattone, integrandosi nel quartiere, frequentando l'oratorio dei Rossi e la scuola, Michelle all'elementare Adorni e Norca alla materna. Non è tutto rose e fiori, certo, c'è la lingua da imparare bene. Norca, nonostante sia più piccola, se la cava meglio. Michelle, invece, per un certo periodo soffre perché c'è un bambino che la bullizza, al punto che non vuole più andare a scuola. Ma Edith va a parlare con le maestre e il preside che affrontano questo ragazzino. La situazione torna alla normalità. Michelle, poco alla volta, ritrova la serenità e inizia un buon periodo per lei. Le medie al Maria Luigia, primo anno di superiori all'Istituto Tecnico Economico Melloni, e il cambio quasi subito all'ITIS. Perché, spiega Edith, aveva capito che le piaceva di più la chimica ed era anche brava. Arriviamo così all'incontro in una discoteca di Milano con Alberto Muñoz, il mostro, così come lo chiama Edith, il suo nome non lo pronuncia mai. O è quell'uomo o il mostro.
Per me non sarebbe mai andata, perché io andavo con loro due. Se anche qua dovessero andare alla discoteca, andavamo noi tre, li accompagnavo io. Non li lasciavo da soli. Il suo papà mi dice: lasciami andare. Io di tanto che mi ha detto: va bene, lo lascio andare. È lì che l'ha conosciuto.
Da quell'incontro nasce qualcosa di forte, un sentimento nuovo per Michelle, anche se Edith ha subito dei presentimenti, tante domande da fare alla figlia, molti dubbi su quell'incontro, su quel tipo di persona.
Infatti mi è presentato e ho detto: ma io non mi piaceva, io l'avevo già visto che non mi piaceva. Dove sei andato a beccare questo ragazzo, le diceva mia figlia, e mamma a Milano lo conosceva.
Nonostante Edith non veda di buon occhio questo rapporto e lo faccia intendere alla figlia, Michelle si butta a capofitto nella relazione con Muñoz, 21 anni, nato in Ecuador ma domiciliato nella periferia di Milano da diversi anni con la famiglia. Lui dice che è orfano di madre, cosa non vera, come tante altre bugie che racconterà a Michelle e a Edith. Per esempio, mente sulla provenienza dei soldi che aveva sempre in tasca. Spiega che gli erano arrivati da un'assicurazione per un infortunio che si era procurato giocando con una squadra di calcio. Il sospetto di Edith è che invece li ottenga in maniera illecita. Insomma, lei non è convinta di questo ragazzo, che però conquista il cuore alla sua Michelle. La relazione tra i due, infatti, si fa sempre più intensa. Lui viene a Parma tutti i giorni e poi torna la sera a Milano. Michelle passa tutto il tempo con lui. Arriva anche ad abbandonare la scuola. Muñoz diventa una presenza fissa nella vita della ragazza e della sua famiglia, tanto che, alla fine, Edith acconsente ad ospitarlo a casa, nel nuovo appartamento in affitto, in via Rondizzoni. Lì c'è una piccola stanza che diventa praticamente la camera da letto del 21enne, mentre Michelle e Norca dormono nel lettone con la mamma. E nonostante questa sorta di convivenza, quel ragazzo, che non guardava mai negli occhi, non convince Edith.
Perché sempre era così. Anche quando andavamo da casa dei miei, dei miei fratelli, perché noi siamo qua adesso in sette. E allora sempre così, perché mio fratello mi diceva: ma che cos'ha quello lì? Perché sempre così, sempre giù la testa. C'è qualcosa che non andrà. A un certo punto io poi, Michelle mi ha detto: mamma, mi raccontavano che l'avevano visto, che l'aveva picchiato. Io dico: come che l'ha picchiato?
Quindi anche i vicini e gli abitanti della via arrivano a conoscere quel ragazzo sempre appiccicato a Michelle e qualcuno lo nota in atteggiamenti violenti verso la ragazza, strattoni, spinte, addirittura pugni nello stomaco. Il rapporto totalizzante degli inizi va via via peggiorando a causa della gelosia di lui e delle sue reazioni sempre più violente nei confronti di Michelle. Così, dopo 6-8 mesi, Michelle decide di troncare la relazione e quindi cala la parola fine anche su quella specie di convivenza con la mamma e la sorella. Ma lui cosa fa? Non se ne va affatto da Parma e rimane sempre nei paraggi della casa di via Rondizzoni. La notte va a dormire in cittadella e anche nella cantina del palazzo. Questa cosa spaventa a morte Edith.
Io ho detto, amore, ho paura che ti possa far del male. E lei mi rispose, mamma, mammina, non preoccuparti, non mi farà del male. Non mi farà del male. Non preoccuparti, mammina. Questo, così me l'ha detto, ma io avevo già paura, ma proprio tremenda paura, avevo che non... Infatti dopo una settimana è successo, dopo tre giorni, una settimana, perché io poi, lei è andata a Milano a prendersi anche il passaporto le ha rotto, non so cosa ha fatto, perché fuori l'ha trovata Michelle che stava venendo, scese dall'autobus, perché ormai era che li teneva controllato lei.
Muñoz diventa uno stalker a tutti gli effetti. La controlla, la segue, cerca continuamente di impietosirla, paventando addirittura al suicidio. La minaccia. L'episodio che racconta Edith del passaporto strappato è l'emblema della volontà di negare la libertà a Michelle, il preludio a quello che accadrà da lì a poco, togliere la vita stessa. Però Michelle, che comunque aveva avuto il coraggio di lasciarlo e sembrava, come aveva confidato alla mamma, di non avere paura di lui, continua sulla sua strada e fa qualcosa di importante per sé. Si iscrive ad un corso per diventare assicuratrice. Si tratta di un progetto chiamato Condor Rosa, promosso dalla Comunità Peruviana d'Italia per formare giovani donne professioniste attraverso dei master assicurativi. Lei ci arriva in fondo, termina le 60 ore di formazione e supera i test. Aspettava giorni la conferma dell'iscrizione al RUI, cioè il Registro Unico degli Intermediari, che le avrebbe garantito l'abilitazione ad esercitare la professione di subagente assicurativo e iniziare così il percorso professionale. Proprio quella mattina del 13 luglio, lei, insieme alle compagne che avevano partecipato al corso, era attesa in comune per celebrare l'emancipazione delle donne peruviane. C'erano il console del Perù a Milano, José Silva Delgado, l'allora sindaco Federico Pizzarotti e il vice sindaco Nicoletta Paci, insieme alla responsabile del progetto Isabel Valdez. Doveva essere un momento di festa per tutto quello che significava quel momento. Lì Michelle avrebbe toccato con mano il suo traguardo, un lavoro, l'orizzonte dell'autonomia, l'indipendenza di donna straniera ben integrata in una società a cui si sentiva oramai appartenere. E invece, proprio in quelle ore veniva brutalmente ammazzata a colpi di martello. Torniamo a quella mattina, dunque, il 16 luglio. Edith e Norca sono già uscite, mentre Michelle è ancora in casa. La mamma ha un senso di malessere e non sa spiegarsi il perché, ma è preoccupata. Quando riceve una chiamata da Michelle, lei è in auto con il nipotino.
Poi c'è la chiamata di Michelle e lei dice, Mammina, dove sei? Io sono qua da Casa Bianca, che devo ritirare un esame che ho fatto. Poi devo andare dal meccanico. E tu dove sei? Sto facendo la doccia. Così. E come mai così tardi non sei uscita con Orca? No, e io le sgridavo lì. Non è possibile, Michelle, tu dovevi alzarti presto con tua sorella, andare fuori, tutte e due, e Norca è già andata. Niente. E poi mi dice, beh niente mamma, allora, no perché sennò mi viene a prendere, io poi faccio tardi, perché devo andare al comune, che c'è una riunione lì con tutti quelli dell'assicurazione, con Lisa. E niente, va bene, niente, mamma, prenderò l'autobus. Va bene. Ciao. Ho chiuso io il telefono. Dopo 5 minuti che ho ritirato l'esame, e poi invece di andare dal meccanico sono tornata a casa. Da lì subito che mi faceva male qualcosa. No, vado a casa perché sennò arriva la tarda. Sono tornata a casa, mi sono fermata giù e non c'era neanche un parcheggio per mettere la macchina in parcheggio. Non trovavo neanche un parcheggio, allora c'era anche mio nipote, neanche per lasciarlo così nelle strade la macchina, per dire la lascio e vado su. E il piccolo non potevo lasciarlo in macchina, ho detto... Se lascio la macchina andiamo tutti e due, però poi c'è la strada, lo blocco e qua. Niente, come faccio? Suonato. Ho chiamato subito poi a Michela. Ma più risposto al telefono. Per dirle che sto arrivando. Non ho più risposto.
A questo punto Edith, visto che non risponde più al telefono, pensa che la figlia sia già andata. Prova a convincersi che abbia preso l'autobus. Ma ha sempre un brutto presentimento.
Visto che non rispondeva il telefono, allora se n'è già andata. Però sicuramente io pensavo che se avesse già fatto, stava facendo la doccia, finito, se n'è andata veloce. Ha preso sicuramente l'autobus. Allora sono andata, che l'autobus, guardavo che andavo tutto lungo, no? Dalle strade, il 2, che prendeva così. Poi lungo Parma e io ero di qua e l'autobus che vanno di questa corsia e io dell'altra corsia. Guardavo l'autobus che si c'era, guardavo così andavo. Anche il piccolino dicevo guarda se c'è tu, se c'è Michel, guarda. Intanto guidavo. E resto, mamma mia, come ho sofferto quel giorno. Non li trovavo più. Poi sono andata dall'assicurazione, niente. Poi lì mi dicono che hanno questa riunione. Tutto via Repubblica, torne. Meno male che ho la macchina con l'amico ambiente. Entravo e avevo il permesso. Entrata in via Repubblica a vedere, mi sono fermata anche lì per vedere, non c'è niente. Poi chiamo Lisa, le dico no. E Michel, non è ancora arrivata Michel, dove è Michel? Non mi rispondi, non so dov'è.
Invece Michelle è in casa con il suo assassino, che era stato visto stazionare nei paraggi di via Rondizzoni già alle 7 del mattino. Riesce ad entrare perché un ragazzo che abita nel palazzo e con cui ha fatto amicizia gli apre il portone d'ingresso. Molto probabilmente ha aspettato che Edith e Norca uscissero dall'appartamento nascosto nel solaio, era una cosa che faceva spesso, e non è del tutto chiaro se entra dando uno spintone alla porta o se è la stessa Michelle a farlo entrare. Potrebbe essere andata così, perché lui era molto bravo a recitare la parte della vittima, a impietosirla. Michelle, come scriveranno i giudici, si lasciava facilmente condizionare da questi atteggiamenti. Lui, da vittima, diventa predatore in un attimo, perché una volta in casa inizia l'assedio, vuole convincerla a tornare insieme e i metodi sono sempre più pressanti, un'escalation di violenza. Sempre secondo i giudici, quando alle 10:58 Michelle telefona alla mamma chiedendole di andarla a prendere, è impaurita dall'atteggiamento di Muñoz e vuole indurlo a lasciare l'appartamento. Ed è proprio in quel frangente, scrivono i giudici, che Muñoz ha la certezza che quello è il momento migliore per aggredire la ragazza e portare ad esecuzione il suo proposito criminoso. Le sferra un paio di pugni e poi la colpisce con il martello. Ma vuole essere sicuro della morte della ragazza, così le infila la testa dentro 3 sacchetti di plastica e avvolge il corpo in un lenzuolo, nascondendolo infine sotto il letto. Inoltre ci infila anche la borsetta di Michelle. E non è un caso, lo fa per fare in modo che si pensi che lei se ne sia andata e per ritardare l'inizio delle ricerche. Poi c'è il discorso dell'arma. Il martello non l'aveva trovato in casa, ma se l'era portato da fuori. Un elemento, questo, a sostegno della tesi della premeditazione. Infine, pulisce tutto minuziosamente, non lasciando nessuna traccia di sangue in tutta la casa.
Dopo sono tornata, dopo di tutto il giro che ho fatto, sono tornata qua che era mezzogiorno, sono entrata, non c'era niente. Ho cercato tutto, ho aperto tutto, ma dove, cosa, perché, dove è andata? Allora mancavano lenzuola, mancava, adesso non ricordo cos'altro. E perché se l'ha preso con la lenzuola? Che gli serve? Un copri letto, ma che gli serve? Perché ha portato quello? Ma dove è andata a finire? Niente, ho cercato lì armadio, niente. Mi facevo un sacco di domande. Niente. Dopo un po' mi sono buttata sul letto così e guardavo il cielo e dicevo: amore mio, ma dove sei? Dove sei? Michelle, rispondo il telefono. Ogni momento il telefono, ogni secondo il telefono. Chissà quante chiamate ne fai. Rispondi: dove sei Michelle? Dove sei Michelle? E dopo un po' mi sono preparata per andare in palestra. Però sono andata in palestra. E lì sono stata 5 minuti neanche, non mi sentivo tranquilla, cioè la mia tranquillità non c'era più. Sono uscita e dopo di nuovo a cercarli. Michelle. Allora poi ho chiamato Norca e ho detto: Norca, guarda che non c'è Michelle, non mi risponde, tu sai qualcosa di Michelle? Anche lei l'ha chiamata. Dopo un po' scrive sul mio cellulare e mi manda un messaggio.
Ma quel messaggio lo aveva scritto lui per depistare, e che non fosse stata Michelle, Edith lo capisce subito.
Sono al mare con Alberto. Cioè è scritta così, ma Norca mi dice: mamma, questo non è scritto, Michelle. Perché Michelle non le scrive così. C'era tanti errori nelle scritte. Ma Michelle non scrive in questo modo. Lì era peggio. Allora ho fatto qualcosa. Questo qua l'ha fatto qualcosa mio figlio. Tornai a casa con Norca. Siamo entrati qua. Subito a cercare Norca in bagno. Niente, non tornava. Allora Norca mi dice: mamma, qua c'è sangue. Cosa? Sangue. No, me l'ha mandata all'ospedale, ho detto. Me l'ha mandata all'ospedale questo. E come ha fatto a entrare a casa? Questo non riesco a capire. E non lo saprò mai come ha fatto a entrare. Non lo saprò mai. Come ha fatto a entrare questo? Forse l'ha aperta lei?
Potrebbe.
Oppure la porta era anche Non era come adesso, perché adesso la porta blindata. Prima era una porta che tu buttavi giù, ci aprivo. Forse è entrato così, ho aperto lei. Subito ho chiamato la polizia. Poi un amico che conosco l'ho chiamato e ho detto: guarda, Giovanni, non c'è Michelle, qua c'è sangue. Vabbè, chiamo subito il mio collega, mi fa lui. Chiamato, l'ha mandato subito qua. Sono arrivati qua che erano più di 15 poliziotti qua. Poi sono arrivati Reggio Parma. C'è tutto. Ma io ho detto, anzi, con uno ho litigato anche perché mi ha alzato la voce e io l'ho alzato anche. C'è un tono molto forte mi ha fatto questo qua. Mi sento tuttora male perché mi ha trattato male. Ho detto, guarda che qua c'è sangue. E lui mi dice, no signora, non è sangue quello, quello è un ruggine. Io gli ho detto, non è un ruggine, perché io ci tengo tanto la mia casa.
Sembra incredibile, ma nessuno ha trovato il corpo della povera Michelle sotto il letto. Oltre 10 poliziotti, tra quelli della mobile e il RIS, a nessuno viene in mente di guardare sotto il lettone, dove Michelle e Norca dormivano con la mamma. Non trovando il corpo, Edith va con l'ex marito e Norca in questura a fare denuncia di scomparsa. D'altra parte, nessuno si è insospettito di quelle tracce di sangue tra le mattonelle, liquidate come ruggine. A nessuno viene in mente di fare una ricerca più approfondita. Quindi, deve essere stato per forza un allontanamento volontario. A Edith, quando sta per lasciare l'ufficio della questura, un ispettore le dice: «Signora, appena arriva a casa, guardi sotto il letto».
Io sono entrata per prima, Norca dopo di me, sono entrata in camera mia, ho preso i miei orecchini così mi sono tolta e l'ho appoggiato e ho guardato subito il letto, sotto il letto, era lì. Della parte di là si vede. Invece di qua non si vede il letto, invece di là si vedeva già sotto, che era lì. Ho detto no. Era disperazione totale. Mia figlia Norca ha detto, guarda Norca, Norca sotto il letto. Lei l'ha aperto così. E non abbiamo più toccato niente. Volevo tirarle fuori, però ormai la polizia ha chiamato. Stavano arrivando io alla polizia. Come si può tirare dal sotto il letto con quella disperazione, con questo dolore, con questo... Infatti non so neanche io lì in quel momento, sono rimasta pietrificata lì. Quindi come mi sono messa a piangere. Mia figlia che piangeva tanto. Poi sono arrivati, poi sono... Siamo andati fuori di casa, a tutti noi, anche a me, non siamo più entrati a casa.
Da quel momento la polizia inizia le ricerche di Alberto Muñoz, che viene catturato quella stessa notte nella sua casa di Cologno Monzese. Ha con sé il telefonino di Michelle ed è proprio il GPS del cellulare a far trovare il 21enne in tempi brevissimi. Ai poliziotti fa le prime ammissioni e indica il luogo dove ha buttato il martello, che viene ritrovato in un cassonetto vicino alla cittadella. Alberto Muñoz viene arrestato e rinchiuso in carcere con l'accusa di omicidio premeditato. Per Edith e Norca, al dolore della perdita di una figlia e sorella uccisa in quel modo così atroce, inizia un vero calvario per l'impossibilità di celebrare il funerale di Michelle dal momento che la salma è a disposizione dei medici dell'Istituto di Medicina Legale di Parma, e per il dover vivere fuori casa, perché l'appartamento di via Rondizzoni rimane sotto sequestro per mesi e mesi. Il funerale viene celebrato l'8 marzo del 2014, esattamente 8 mesi dopo il femminicidio, all'oratorio dei Rossi, la chiesa dove Michelle era cresciuta, nel quartiere che accolse la loro famiglia appena arrivata dal Perù. Rose bianche sulla bara bianca e una folla immensa, parmigiani e peruviani insieme. Michelle diventa la figlia, l'amica, la sorella di tutti e di tutte, da accompagnare nell'ultimo tratto della sua esistenza terrena. Alberto Muñoz viene condannato a 30 anni in primo grado in rito abbreviato, condanna confermata anche dalla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello a Bologna. I giudici individuano il movente. La scelta di Michelle di chiudere con lui e di conseguenza dover lasciare l'appartamento di via Rondizzoni creano in lui, scrisse il giudice Maria Cristina Sarli, un rancore crescente. Tra l'altro, qualche giorno prima del delitto, aveva scritto un messaggio ad un cugino di Michelle in cui diceva, testuali parole, di voler fare in modo che tutto finisca. Ma poi c'è anche la condotta tenuta da Muñoz dopo l'omicidio, che per i giudici è assai significativa dell'intensità del dolo. Anche a distanza di tempo dall'azione omicidiaria, Alberto Muñoz non solo non mostra alcun pentimento, ma, fingendosi Michelle, invia dal cellulare della ragazza ben 3 messaggi ai familiari, volti a ritardare le ricerche della vittima e a consentirgli una più efficace fuga. Quando però si arriva alla Cassazione, e siamo nel 2018, succede qualcosa che è una doccia gelata per Edith, una ferita nella ferita. I giudici della Cassazione, infatti, annullano il verdetto e rinviano tutto in appello. Il motivo? Non è stato valutato lo stato di salute mentale di Muñoz. E questo ha convinto i giudici della Suprema Corte ad annullare la sentenza d'appello, disponendo un nuovo processo davanti a un'altra sezione della Corte di Bologna. I giudici bolognesi avrebbero dovuto spiegare la decisione di non riprendere in considerazione la possibilità di una perizia psichiatrica, così come avrebbero dovuto esprimersi sulla consulenza presentata dalla difesa. Il processo, dunque, fa un passo indietro e si va ad un appello bis. Muñoz viene sottoposto a perizia psichiatrica e il risultato è questo. Quando uccise Michelle non c'erano ombre di follia nella sua mente. Si legge nella relazione: il soggetto, al momento e limitatamente al compimento del fatto, era totalmente capace di intendere e volere. E ancora, al momento del compimento del fatto si trovava in una condizione di stress con aspetti di tipo ansioso-depressivo acuti non gravi. Il reato è attribuibile ad un'azione di discontrollo episodico indotto da un eccesso di gelosia. E si arriva dunque all'appello bis e a un'altra condanna shock. La Corte di Assise di Appello riduce a 16 anni la pena per Alberto Muñoz. Una sentenza, spiegò l'avvocato della mamma di Michelle, Samuele Quaini, a cui si è giunti attraverso un concordato tra la difesa e la procura generale, un accordo che era stato negato dal collegio precedente. Noi abbiamo cercato di impedirlo in tutti i modi, ma la parte civile non ha alcun potere di porre veti ad accordi di questo tipo. A Muñoz i giudici hanno riconosciuto equivalenti le attenuanti generiche con le aggravanti. La sua difesa ha puntato sulla giovane età e l'incensuratezza dell'imputato, oltre ai problemi avuti durante l'infanzia. In sostanza, sulla bilancia della giustizia hanno pesato molto meno la freddezza dimostrata dall'assassino dopo aver ucciso, la fuga, i tentativi di depistaggio e l'avere nascosto il corpo per ritardare le ricerche. Mia figlia, uccisa ancora, aveva dichiarato quel giorno Edith. A lui fanno sconti e a me resta l'ergastolo del dolore. Il dolore, quello con cui Edith fa i conti tutti i giorni.
Lui fra poco uscirà sicuramente. Sarà libero e io? A me mi hanno dato proprio l'ergastolo. Che non vedrò mai più mia figlia.
Comunque se c'hai i nipotini, questi due nipotini che mi dici...
Mi danno la forza per andare avanti. Sono mia figlia e i loro miei due nipotini. Io ci ho pensato anche di farla finita. Non sopportavo più che non ci fosse Michelle. Però mi dicevano anche le mie amiche, tante persone, ma tu hai Norca. Io non ci pensavo più neanche a lei. Questa pianta, praticamente, quando mi hanno mandato fuori di casa, quando la casa era sotto sequestro, era chiusa, ne avevo altre piante, e poi è rimasta solo questa in piedi, cioè in piedi nel senso c'era solo una foglia di questa pianta. E allora, quando sono tornata, dopo 11 mesi, penso, trovai questa pianta con una sola foglia e mia cognata mi disse: Edith, non buttarlo. Ho detto: lo butto, lo teniamo. No, no, non buttarlo, tienilo. Allora ho tenuto la pianta e ho detto: questo si vive, sarà Michelle. Infatti, e qua vive Michelle. Infatti, questa pianta è Michelle. Sempre lo dico, anche i miei piccoli.
Sono Paola Guatelli e in questa puntata del podcast Storie di delitti dimenticati vi ho raccontato del femminicidio di Michelle Camposverde, uccisa a colpi di martello il 16 luglio 2013 e nascosta sotto il letto della sua casa di via Rondizzoni da un mostro che non accettava la sua scelta di libertà e indipendenza. La parte tecnica e musicale è curata da Simonetta Collini.